Ecco, adesso siamo arrivati alla seconda ora sui conflitti in Africa. Analizzeremo quei conflitti che hanno comportato, quei conflitti diciamo del Corno d'Africa, eh? Quindi analizzeremo Etiopia, Eritrea e Somalia ed eventualmente diciamo, vediamo se c'è il tempo di analizzare la... il Kenya, eh? E quindi in qualche modo in queste aree diciamo ci sarà la influenza diciamo soprattutto di alcuni gruppi fondamentalisti come Al-Shabaab in Somalia che sarà importante analizzare. Poi per certi aspetti richiama il gruppo della gioventù credente, quello dello Yemen, Al-Houthi. Però ecco, iniziamo ad analizzare questa regione. Questa regione è una regione che ha coinvolto l'Italia, è stata insieme alla Libia una zona che era un pochino avanzata alle maggiori potenze occidentali nella conquista dell'Africa, a cui si dedicò l'Italia. L'Etiopia, come abbiamo visto più volte, è stata una delle poche entità nei paesi africani che assomigliasse un po' agli stati nazione europei, vale a dire nonostante la suddivisione etnica che diciamo portava l'Etiopia a essere simile agli altri paesi africani, l'imperatore etiopico aveva favorito una certa centralizzazione del potere che quindi faceva sì che l'Etiopia fosse un po' più potente delle altre entità africane e quindi seppe resistere in modo più efficace all'imperialismo europeo. Quindi ecco, facciamo così, cominciamo dall'Etiopia, poi facciamo l'Eritrea, poi la guerra fra Etiopia ed Eritrea, poi la Somalia e se ci avanza tempo facciamo anche il Kenya, se no il Kenya si farà la prossima volta. Allora, cominciamo dall'Etiopia, che è il paese più grande, forse il più potente, in ogni caso quello con delle forze armate più efficaci, e quello che appunto ha una storia alle spalle più significativa, eh? E diciamo l'Etiopia appunto riuscì ad evitare il dominio coloniale europeo, eh? Poi ci fu un tentativo dell'Italia di conquistare l'Etiopia che fallì alla fine dell'Ottocento con la sconfitta italiana nella battaglia di Adwa e poi però diciamo Mussolini insistette soprattutto poco prima della Seconda Guerra Mondiale. E ci fu un'occupazione italiana che durò 5 anni, dal 1936 al 1941. Poi però le truppe britanniche riuscirono a cacciare le truppe dell'Italia fascista. A quel punto, diciamo, durante la Guerra Fredda, ecco, l'Etiopia diventò un regime comunista e diciamo, il presidente che fece questa alleanza con l'Unione Sovietica fu un certo Mengistu, che naturalmente non era così un intellettuale di sinistra, era semplicemente un leader di un gruppo etnico, in particolare degli Amara. Vedete qui nella mappa che c'è a pagina 83, vedete nella zona centrale ci sono gli Amara, che è stato il gruppo etnico favorito da Mengistu. A nord ci sono i Tigrini, Tigre si legge, e a sud ci sono i Galla, che sono popolazioni simili a quelle dei Somali. Poi nella zona in basso, a sud-est, che sarebbe l'Ogaden, l'Ogaden che in realtà sarebbe una parte della Somalia, come possiamo vedere dopo, che l'Etiopia, diciamo così, ha rubato alla Somalia. Ecco, vediamo un pochino, appunto, quindi diciamo durante la Guerra Fredda Mengistu instaurò un regime comunista che era un regime etnico, un'autocrazia camuffata. E ci fu una repressione dura contro gli Oromo del sud e i Tigrini del nord e diciamo fece in qualche modo questa repressione unita alle siccità provocò circa 1,5 milioni di morti. Non si sa bene, a quel tempo non c'erano i media sviluppati come oggi, non si sa bene quanti di questi morti furono dovuti alla violenza di Mengistu e quanti furono dovuti alle calamità naturali. Ecco, c'è da considerare che durante la Guerra Fredda ci fu un'altra guerra, ecco, nell'Ogaden. Vedete la mappa di pagina 81, vedete com'è formata, lì si vede bene la Somalia com'è formata, che è un gomito, e diciamo la parte centrale vuota del gomito, è questo Ogaden che è abitato da somali, e alla fine dell'Ottocento l'Etiopia lo conquistò, e in qualche modo quello sarebbe stato un territorio somalo, quindi la Somalia non doveva essere uno stato a forma di gomito, ma doveva essere uno stato a forma di triangolo, diciamo così. Però l'Etiopia si è fregato l'Ogaden, c'è stata una guerra nel 77 e la Somalia attaccò l'Etiopia per riconquistare l'Ogaden, perché era evidentemente abitato da somali, e quella fu una piccola guerra del semaforo, perché in qualche modo, diciamo, l'Unione Sovietica sostenne Mengistu e gli Stati Uniti sostennero la Somalia. Però l'Etiopia aveva molto più potere, molta più capacità di utilizzo delle forze armate, e quindi la guerra fu vinta dopo circa un anno dall'Etiopia. E questa guerra provocò circa 20.000 morti. Tuttora agisce l'Ogaden National Liberation Front. E c'è anche un gruppo politico più radicale, l'Al-Ittihad al-Ismaiyah, sospettato di legami con Al-Qaeda, e diciamo, è ripresa la violenza nell'Ogaden etiopico, e dagli anni 90 a oggi questi scontri armati hanno prodotto circa 1.300 morti. Comunque la guerra internazionale fra Etiopia e Somalia sull'Ogaden ha provocato 20.000 morti. Allora, torniamo adesso all'Etiopia. L'Etiopia, diciamo, dopo l'89, che cosa succede in Etiopia? È uno sviluppo abbastanza interessante, perché l'Etiopia, diciamo, si dimostra un po' un'eccezione della maggioranza dei paesi africani. Vale a dire, innanzitutto si sviluppano quattro partiti che vogliono in qualche modo combattere, diciamo, il regime comunista, no? Il regime di Mengistu, e sono l'Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front, legato ai tigrini del nord, poi l'Oromos People's Democratic Organization, gli Amhara National Democratic Movement, South Ethiopian People's Democratic Front, Tigrayan People Liberation Front. Insomma, c'è una coalizione di tutte le principali milizie etniche del paese che fanno cascare il regime comunista di Mengistu. Ecco, di questi però il più, diciamo, il gruppo politico-militare più organizzato, più forte, era quello dei tigrini al nord, l'Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front. E furono organizzate le elezioni, diciamo, nel 95, e furono vinte da questo gruppo dei tigrini, che però decisero che il conflitto in Etiopia andava risolto con il federalismo. E quindi in qualche modo l'Etiopia voleva fare da modello per i paesi africani, e fu effettivamente una scelta felice, che in qualche modo limitò le violenze che potevano esplodere fra i vari gruppi etnici subito dopo l'89. Ecco, però è un federalismo, diciamo, è un'integrazione simmetrica, un federalismo, però è un federalismo un po' sbilanciato, diciamo così. Effettivamente la leadership di questo fronte popolare rivoluzionario democratico, che più ne ha che ne metta di aggettivi che sono degli ossimori, che se democratico non è rivoluzionario, viceversa, se popolare non è un fronte, comunque c'ha due ossimori in una sola espressione. E quindi, ecco, ogni volta che ci sono delle elezioni ci sono sempre degli scontri armati, soprattutto gli Oromo, gli Amara non gradiscono troppo questa, diciamo, questa superiorità dei tigrini del nord. Comunque, ecco, la Freedom House considera l'Etiopia un regime non libero, però non terribile, alla pagella nel 2018 di 6,6. Quindi, insomma, siamo abbastanza sulla linea di confine tra regime autoritario e regime ibrido. Ecco, sono un po' aumentati negli ultimi tempi gli scontri armati che hanno coinvolto soprattutto i gruppi del sud. Ecco, e forse proprio per rimediare a questa, diciamo, a questa ribellione degli Oromo, recentemente è diventato primo ministro dell'Etiopia un Oromo, Hamed, che poi vedremo dopo promuoverà la pace con l'Eritrea e quindi vincendo anche il premio Nobel nel 2018. E quindi in qualche modo questo Hamed, un oromo, si è segnalato come un leader di statura internazionale. Quindi in qualche modo la situazione politica in Etiopia è migliorata negli ultimi 2 o 3 anni. Ecco, vediamo invece un paese in cui, quindi diciamo, ecco, l'Etiopia si è segnalata fin dalla metà degli anni 90 appunto come un regime che ha scelto, un po' come l'India, un po' come la Nigeria, di risolvere il conflitto fra i tanti gruppi etnici con il federalismo. Ricordo anche che un mio amico, che è funzionario parlamentare, andò in una missione con tanti anche politici, parlamentari e funzionari in Etiopia, dove si parlava del federalismo etnico. Quindi l'Etiopia ha voluto conservare un po' questa leadership dei paesi africani e insieme alla Nigeria, essendo un paese molto grande, si è proposto come appunto una possibile soluzione dei conflitti etnici in tutta l'Africa. Ecco, quindi vedete, i tigrini tra l'altro sono pochi, sono il 9%. Le popolazioni del centro-sud sono circa un terzo, un altro terzo sono gli Amara nel nord, e poi insomma sono tanti i gruppi etnici etiopici, essendo un paese molto grande. Il 60% degli etiopici sono cristiani e il 35% musulmani, però fortunatamente in Etiopia questo cleavage religioso non si è mai convertito in conflitto. Ecco, passiamo adesso all'Eritrea. L'Eritrea, diciamo, non ho messo la mappa sui gruppi etnici, ecco, però l'ho aggiunta nel file solito, l'appendice, diciamo così, e potete vedere che, ecco, i gruppi etnici dell'Eritrea. L'Eritrea è abbastanza differenziata per i gruppi etnici, diciamo, i più importanti sono i tigre, quelli verdi chiari, diciamo così. Poi quelli verdi militare sono i tigrini, ecco, non chiedetemi qual è la differenza fra i tigrei e i tigrini, però c'è questa differenza. Poi ci sono gli Afar con gli arancioni al sud, questi sono i 3 principali gruppi etnici. E appunto i tigrini sono il 50%, i tigrei sono il 30%, gli Afar sono il 5%. Anche qui più o meno c'è la stessa percentuale di popolazione, con circa il 60% di popolazione cristiana, i musulmani. Ecco, le ultime stime sono un po' in calo del 27%, anche se in precedenza venivano dati al 40-50%. Ecco, la fortuna dell'Eritrea, come mai l'Eritrea è riuscita a diventare indipendente? Così come il Sud Sudan, la fortuna dell'Eritrea e del Sud Sudan è che durante il periodo coloniale l'Italia aveva diviso queste zone in 2 entità amministrative distinte, quindi l'Etiopia, che corrisponde all'attuale Etiopia, meno l'Ogaden ovviamente, e l'Eritrea, quindi nel 63 gli stati africani proprio da Addis Abeba avevano stabilito che avrebbero conservato i confini europei, quindi non gradivano le secessioni o le frammentazioni dei singoli stati, a meno che appunto non ci fosse stata una decisione degli imperi europei di dividere queste entità in parti. Quindi il Sudan del Nord e il Sudan del Sud, l'Etiopia e l'Eritrea erano state divise rispettivamente dalla Gran Bretagna e l'Etiopia e l'Eritrea dall'Italia. Ecco, quindi sostanzialmente, diciamo, sostanzialmente la battaglia e la mobilitazione condotta dai gruppi indipendentisti eritrei troverà successo dopo l'89. Di fatto l'Eritrea era stata occupata dall'Etiopia e quindi nel periodo del bipolarismo l'Etiopia si era imposta con il dominio. Anche in questo caso in una prima fase, ecco, l'ONU aveva proposto una federazione fra Etiopia ed Eritrea, i governi occidentali avevano sostenuto l'Etiopia e l'Unione Sovietica l'Eritrea, poi però l'Etiopia prevalse sull'Eritrea. Si formarono 2 gruppi indipendentisti, l'Eritrean Liberation Front, che era più composto da cittadini musulmani, e invece l'European People's Liberation Front, che era più composto da eritrei cristiani, però con una forte ideologia radicale di estrema sinistra. e prevalse il secondo gruppo, l'Eritrean People's Liberation Front. E in qualche modo, dopo l'89, prima ci fu questo gruppo che prevalse sull'Eritrean Liberation Front, e poi fu organizzato nel 93, nel 93, dopo la vittoria militare degli eritrei contro l'Etiopia, organizzato il referendum che votò ovviamente al 99% a favore dell'indipendenza. Ci fu anche una missione ONU che gestì il referendum, tutto bello, evviva evviva. Il 24 maggio del 93 viene proclamata l'indipendenza e il leader dell'European People Liberation Front, Afewerki, diventa il primo presidente dell'Eritrea. E da allora l'Eritrea è uno dei peggiori paesi del mondo, con un regime che ha 7,7 nei voti della Freedom House, e che in qualche modo, diciamo, è praticamente considerato un regime totalitario, una sorta di regime, potremmo dirlo quasi, ovviamente un'etnocrazia, dove la formazione marxista di Afewerki non ha certo aiutato. Ecco, è uno dei pochi regimi dove non si svolgono neanche le elezioni. La maggioranza, il 90% dei regimi autoritari, tranne la Cina, l'Arabia Saudita, l'Eritrea, organizzano tutte le elezioni per far finta che c'è una parvenza di democrazia. Loro non fanno neanche finta. Diciamo, sono i più, diciamo, faccia tosta, sono quelli che in qualche modo non si vergognano di essere autoritari. Ecco, a questo punto voi mi direte: oh, finalmente, diciamo, in Etiopia c'è un federalismo etnico e quindi è un autoritarismo bello e buono, però non è un autoritarismo repressivo. L'Eritrea è diventata indipendente, anche se grazie, quasi sempre, se noi pensiamo ai regimi africani negli anni 60, erano tutti autoritari, tipo con l'Eritrea oggi, quindi è anche normale che in una fase post-indipendenza ci sia una fase autoritaria che spesso è legittimata in nome del nazionalismo. Però insomma, ormai sono passati quasi 20 anni. E il regime dell'Eritrea è sempre peggio. Ecco, a questo punto direte: oh, finalmente si saranno messi d'accordo, avranno un periodo un po' pacifico, non romperanno le scatole come hanno rotto per tanti anni. E invece diciamo che la situazione peggiora, perché diciamo l'area di confine tra Etiopia e Eritrea non era molto chiara, essendo stata in qualche modo gestita dagli italiani. Gli italiani non erano stati così precisi, e quindi c'erano delle zone contese. Ecco, vedete qui a pagina 82, la fine di pa pagina 82, c'è questa città, Badme, che sul confine fra l'Etiopia e l'Eritrea si sviluppò una guerra un po' assurda, perché diciamo non c'erano risorse economiche importanti, petrolio, gas, diamanti, niente di niente. Era una zona desertica, sassosa, una città con 1.500 abitanti. E in questa guerra morirono 70.000 persone. Quindi veramente siamo, non so, ecco, questo non hanno neanche il coraggio di chiamarla guerra civile, perché fu appunto una guerra internazionale. Ci fu una missione di peacekeeping nel 2000, Ci fu anche una commissione dell'ONU che doveva stabilire a chi dovesse andare la città, e alla fine nel 2002 fu emessa la sentenza di arbitrato che assegnò Badme all'Eritrea. E però l'Etiopia disse: no, no, noi continuiamo, è più forte l'Etiopia ovviamente, e continuò a occupare Badme per lungo tempo. Poi recentemente ci sono stati altri scontri armati, alla frontiera zambalesa, vedete in questa zona, verso la regione Afar. Però alla fine succede un colpo di scena, perché il nuovo primo ministro dell'Etiopia, che guarda caso era un Oromo, quindi era della regione a sud dell'Etiopia, gli Oromo sono questa popolazione più vicina ai Somali, decide di firmare un accordo di pace nel luglio del 2018 e restituisce Badme all'Eritrea, come voleva la Commissione ONU. Quindi Ahmed ci fa una gran bella figura. Questo accordo di pace è firmato nel luglio 2018, e diciamo, in entrambi i casi, diciamo, questo esito positivo di questo conflitto fra Etiopia ed Eritrea ha portato ha fatto fare una bella figura a Ahmed, che ha vinto il premio Nobel per la pace nel 2019. Quindi questa guerra assurda per questa città di frontiera che ha fatto 70.000 morti, si spera è che in futuro non ci siano altri scontri armati tra le fazioni della zona di confine. Sembra che i tigrini del nord dell'Etiopia non abbiano proprio apprezzato questa mossa di Ahmed, anzi c'è chi dice che Ahmed, essendo un oromo, abbia voluto restituire Badme proprio per penalizzare i tigrini. Vabbè, comunque, insomma. Ecco, proprio già che siamo in questa tabella qui, in questo mappa di pagina 82, ecco, vedete che c'è questa zona orientale, sia dell'Etiopia che dell'Eritrea, è la regione della Afar, che potete vedere ad esempio anche nella mappa dell'appendice, questa zona tutta arancione, è l'Afar. Si può vedere anche nella mappa invece di pagina, di pagina 83. Vedete, c'è questa zona proprio a nord-est, anche lì c'è scritto Dan Aki e qualcosa del genere, tra parentesi Afar. Allora, ci sono addirittura tre gruppi militari Afar che sono organizzati, uno nell'Afar eritreo sostenuto dall'Etiopia, un altro nell'Afar etiopico sostituito dall'Eritrea. Infine c'è un gruppo di Afar che ha fatto ricorso alla violenza a Gibuti, nel staterello qui accanto, perché a Gibuti gli Afar sono una minoranza. Ecco, dei tre conflitti il più importante è quello di Gibuti, perché ci sono stati scontri armati dal 91 al 94, come vedete a pagina 83, è stato firmato un accordo di pace che ha portato alla partecipazione di esponenti Afar nel governo e nelle istituzioni, quindi una sorta di consociativismo. Quindi questo conflitto è stato risolto sostanzialmente. Degli altri due conflitti, quello un po' più importante è quello nella zona dell'Eritrea, perché l'Eritrea, essendo un regime autoritario, gli Afar sono stati più repressi, quindi ci sono stati. Ecco, il conflitto a Gibuti ha provocato 1 migliaio di morti, il conflitto degli Afar in Eritrea ne ha provocati circa il doppio, 2000, quindi ci sono stati, diciamo. È stato il più violento, mentre invece nell'Afar etiopico il gruppo Afar sostenuto dall'Eritrea in Etiopia si è limitato a fare dei rapimenti di turisti occidentali, che bravi ragazzi. Quindi diciamo non hanno, in questo caso non sono neanche riportati il numero dei morti. Ecco, quindi diciamo. Sostanzialmente ho esaurito la parte su Etiopia, Eritrea e diciamo Etiopia ed Eritrea insieme, ok? Che ha portato alla guerra diciamo così, del 98, la guerra di Badme, il cui conflitto è stato risolto nel luglio 2018 dall'accordo di pace che ha portato poi al primo ministro etiopico a vincere il premio Nobel. Quindi si sarà fatto il suo viaggetto a Stoccolma, sarà andato lì nella piazzetta, quella graziosa, dove ci sono tutte le panchine con quella dell'istituto, dove danno i premi Nobel, e quindi sarà stato tutto contento. Forse l'ha fatto soprattutto per quello. Boh, vabbè. Ecco, passiamo adesso alla Somalia. La Somalia è veramente uno dei paesi più complicati, è quasi peggio, diciamo così, dello Yemen. Dell'Afghanistan, sono questi paesi che sono in guerra praticamente da 50 anni, non se ne può più. Diciamo, sembra che l'unica cosa che sanno fare questi paesi è la guerra. Allora, come vedete, la Somalia ha questa forma a gomito, abbiamo detto che è la parte centrale, diciamo come se fosse in qualche modo una piadina, la parte centrale della piadina. Gliel'ha fregata l'Etiopia, quindi l'Ogaden dove abitano i Somali è stato sottratto a favore dell'Etiopia. Ecco, anche nella Somalia si potrebbe dire che ci potrebbe essere una divisione in due della Somalia. Ecco, questo gomito sostanzialmente, la parte a nord del gomito è stata amministrata dalla Gran Bretagna nella fase del colonialismo, invece la parte orizzontale, diciamo così, quella dell'avambraccio, potremmo dire. La parte invece a sud, quella verticale, quella del braccio, dove c'è il muscolo, dove è tutto colorato, il muscolo è colorato, ci sono i gruppi etnici, quelli più violenti. Quella è stata amministrata all'Italia e quella parte è quella dove c'è una guerra. Quelli a nord che sono evidentemente un po' più civilizzati, perché la Gran Bretagna ha saputo gestire bene, meglio la fase del colonialismo, sostanzialmente hanno proclamato un loro quasi stato all'inizio degli anni 90, non vogliono l'indipendenza, il cosiddetto Somaliland, questa parte a nord, la parte orizzontale dell'avambraccio, diciamo così, si chiama Somaliland, è abitato, scusate, dalle popolazioni Issac, gli va bene il quasi stato, si gestiscono il Somaliland per conto loro e non hanno mai rotto le scatole agli altri, cioè no. Non vogliono le secessioni. Ecco, invece nella parte, quella a sud del gomito, ci sono 5-6 etnie diverse e la guerra ha coinvolto non solo i conflitti fra diversi gruppi etnici, ma tra diversi clan dello stesso gruppo etnico. Comunque, ecco, vedete dalla mappa, noi abbiamo i Darod, che sono un gruppo etnico molto forte, e sono però divisi in due parti, sono proprio nella zona gomito, nel cosiddetto Puntland, sono quelli grigi da Rhodes, vedete qui la mappa, pagina 80, e poi sono nella zona sud, quella al confine con il Kenya, quindi da Rhodes stanno nella zona del gomito, nella zona del sud. Poi nel centro ci sono, ecco, abbiamo detto che appunto gli Awia, No, scusate, gli Issac, non gli Awia. Gli Issac sono nella zona del Somaliland britannico, e poi quelli diciamo in giallino, e poi quelli in verdino, i Dir, il 7%. Gli Issac sono il 22% e sono nella costa del Somaliland britannico. I Dir sono il 7%, sono quelli vicino a Djibouti, e i Darod sono il 20% che sono nel Puntland e a sud al confine con Kenya. Poi ecco, quelli azzurri sono gli Awia, sono il 25%, quindi è una zona molto popolosa. Poi la zona centro-sud, ci sono i rossi, quelli rossi centro-sud sull'interno, che sono il 17%, sono i Rahan Vein. E poi c'è un 3% marrone di Dijil, sulla costa. E poi un altro 6% di etnie minori, casino. Allora, dunque, chi fu l'uomo forte, il dittatore della Guerra Fredda? Il dittatore della Guerra Fredda fu un certo Siad Barre, che fu sostenuto dall'Italia in lungo e largo, e l'Italia aveva la sudditanza psicologica verso i leader forti. Fu l'ultimo paese a sostenere Siad Barre dopo l'89, per cui noi ci abbiamo fatto una gran brutta figura in Somalia, Non a caso negli anni 90 siamo stati esclusi dalla governance della Somalia proprio perché abbiamo sostenuto questo dittatore criminale fino all'ultimo. Siad Barre era un esponente di un certo clan, dei Darod, che diciamo esercitò il potere con la repressione, e anche in Somalia ci furono circa 50.000 morti, quindi diciamo non furono certo pochi, certo. Se uno, che so io, li paragona al 1,5 milione dell'Etiopia, vabbè, sono noccioline, però insomma 5.000 morti sono sempre tanti. Quindi esercitò il potere non solo contro gli Issac del Somaliland e contro gli Awia, quelli rossi lì del centro, no, quelli blu del centro, scusate, ma esercitò il potere anche, lui era del clan Marehan, che era della zona centro-nord, esercitò il potere contro i Darod del clan Manjirtin, che erano ancora più a nord, proprio sul gomito. E quindi organizzò anche una sua milizia, i cosiddetti Beretti Rossi, che facevano crimini contro gli esponenti degli altri gruppi etnici. E dopo l'89, ecco, nella guerra sull'Ogaden, appunto, gli Stati Uniti sostennero la Somalia, che però era più debole, l'Unione Sovietica sostenne l'Etiopia, che era più forte, e quindi ci fu, diciamo, la sconfitta della Somalia. Sull'Ogaden Subito per l'89 ci furono manifestazioni, rivolte, tutti volevano cacciare Siad Barre, tranne l'Italia che voleva tenerlo al potere. Alla fine Siad Barre fu cacciato. Ecco, a questo punto dal 90 al 2002 inizia un periodo molto tormentato in Somalia in cui questi conflitti fra vari gruppi etnici e tra leader di clan diversi dello stesso gruppo etnico esplodono. Stavolta l'epicentro si allontana da Yarote e si sposta agli Hawiya. Emergono due leader degli Hawiya, un certo Alimadi del clan Agbal, la zona più a sud, e Aidid del clan Habr Gedir, più a nord. Quindi gli Hawiya sono questi azzurrini. Questa guerra tra esponenti di clan diversi dello stesso gruppo etnico fa arrabbiare gli americani, che nel periodo di Clinton hanno questo obiettivo di portare l'ordine mondiale, vogliono portare la pace in Somalia, ma i somali non si volevano fare la pace, come il padre che vuole fa smettere di educare i figli continuano a prendersi a botte. Saranno mandate diverse missioni dell'ONU, che sono state una peggio dell'altra, che non hanno saputo pacificare il paese in alcun modo. E diciamo nell'ottobre del 93 ci fu un tentativo degli Stati Uniti attraverso una missione militare di catturare Aidid, il famoso film di Ridley Scott, Black Hawk Down, che in qualche modo fallì, morirono una ventina di americani e Clinton decise, vabbè, lasciamo perdere, non facciamoci impelagare in questa guerra tra clan somali e d'ora in avanti dell'Africa ce ne interessa fino a un certo punto. Quindi in questa prima fase ci fu un dominio ovviamente di Aidid, che era il leader, il warlord, il signore della guerra più potente. E però, diciamo, poco dopo, quasi il ritiro degli Stati Uniti e la fine della missione ONU portò sfortuna a Idid, perché poco dopo che si proclamò presidente della Somalia, nel 96 fu ucciso. Forse ci fu anche il contributo della CIA, degli agenti segreti americani, però fu ucciso nell'agosto del 96. A questo punto, diciamo, ci sono alcune zone che diventano sempre più autonome, soprattutto la zona, non solo il Somaliland era diventato praticamente uno stato autonomo nel 91, il clan Isaac del Somaliland avevano di fatto dichiarato l'indipendenza, però non hanno mai voluto un'indipendenza de jure, quindi è un quasi stato. Anche una regione a sud fu in qualche modo quella popolata soprattutto dai Darod, si rese un'entità de facto. Anche il Rahanveyn a un certo punto si costituì la sua diciamo, autonomia, de facto sempre, ovviamente. E per cui a questo punto, anche stanchi dei combattimenti e dei morti, diciamo, questi vari gruppi etnici, quindi il Puntland, il Somaliland, il Rahanveyn, il Darod del Sur, la zona degli Hawiya, decisero, ma sai che facciamo? Facciamo come l'Etiopia e facciamo il federalismo. E nel 2002 si tenne questa conferenza che portò all'istituzione del federalismo in Somalia. Voi mi direte, ma sarà un vero federalismo? Come si fa a fare un federalismo se continua la guerra? Che cavolo di federalismo è? Ma insomma, è chiaro che all'inizio, negli anni 2002-2003, c'erano un po' di dubbi sull'efficacia di questo patto federale in Somalia. Però tutto sommato all'inizio resse, anche se ci furono dei conflitti sulle varie cariche tra i Darot e gli Hawiya soprattutto. Però, insomma, fu istituito questo patto federale. Passarono un paio di anni. Passarono un paio di anni, uno dice, oh, finalmente si godranno la pensione questi leader dei clan somali, e invece no. A un certo punto vengono fuori, un po' così dall'oggi al domani, un po' come i talebani in Afghanistan o come la gioventù islamica in Yemen, vengono su le corti islamiche, guidate da un certo Sharif Sheikh Hamed, che nel giro di poche settimane riuscì a conquistare praticamente nell'estate del 2006 il potere e riuscì a sconfiggere tutti questi gruppi etnici somali eccetto il Somaliland, eccetto il Somaliland e il Puntland. Quindi nella zona a sud del gomito, quella verticale, si costituisce uno stato praticamente sostenuto dai fondamentalisti. Allora che cosa succede? Le truppe federali della Somalia chiedono all'Etiopia di intervenire. L'Etiopia è una che insomma ha una capacità di utilizzo della forza superiore alla Somalia e ci fu anche un aiuto degli bombardamenti effettuati all'inizio del 2007 dall'aviazione statunitense. E quindi di fatto nella primavera del 2007 riconquistano Mogadiscio. C'è una missione militare, stavolta non dell'ONU, dopo la figuraccia che aveva fatto l'ONU, insomma, i somali non vogliono più l'ONU, c'è una missione militare dell'Organizzazione Militare Africana, l'ANISOM, che però fu approvata anche dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU, e in qualche modo nel 2007 viene ricostituita l'autorità del governo federale, e però sostanzialmente tutti hanno la percezione che ecco, già nel 2008 c'è un'offensiva delle corti islamiche che riconquistano prima la città a sud di Dinsor e poi riconquistano Mogadiscio e sostanzialmente dal 2008 in poi in Somalia c'è una guerra che non termina più e che è in continuo svolgimento e di cui possiamo vedere un po' l'andamento nelle mappe che io ho scaricato nella solita appendice. Cominciamo dalla mappa 427A, in cui ecco, vedete che noi abbiamo, da questa mappa si vede il Somaliland e quello giallo, il Somaliland sta per conto suo. Poi c'è tutta la zona quella zona azzurra, quella del Puntland, la zona diciamo più abitata dagli Hawiya, diciamo così, tanto per intendersi, che è sotto il controllo del governo federale, e quella verde a sud è invece sotto il controllo di gruppi fondamentalisti islamici. Dove c'è solo in questo momento, diciamo alla fine del 2009, ci sono tre gruppi: Al-Shabaab, che è quello più importante, che occupa la zona centro-meridionale, poi c'è un altro piccolo gruppo, Silbul Islam, nella zona dei Darod, e poi c'è un altro gruppo della zona centrale della Somalia, che si chiama Milatu Ibrahim. Ecco, però questa suddivisione in tre gruppi islamici della zona sud del paese finirà presto, perché dei tre prevarrà Al-Shabaab, che è quello che ha più contatti internazionali e quello che diciamo è più sostenuto anche da altri alleati a livello internazionale. Quindi sostanzialmente, ecco, diamo un attimo un'occhiata, diciamo. Che cosa succede? Succede che ci sono questi scontri armati che proseguono. Ecco, un elemento importante per tentare di indebolire le corti islamiche è stato da parte del governo federale di tentare di dividere Al-Shabaab. E quindi, ad esempio, nel febbraio 2009 è diventato presidente della Somalia un leader moderato delle corti islamiche, un certo Sharif Ahmed. Però questo tentativo non è molto riuscito. Perché tutto sommato, diciamo, Al-Shabaab ha continuato a combattere gli altri esponenti e quindi si sono, diciamo, questo tentativo di segmentazione è fallito. Ecco, quindi sostanzialmente gli scontri armati sono proseguiti, ci sono state varie fasi. Ecco, vediamo adesso la seconda mappa. La seconda mappa è quella 427A che corrisponde all'ottobre del 2010. Ecco, questo è stato probabilmente il momento in cui, diciamo, sostanzialmente Al-Shabaab aveva il massimo di conquiste territoriali. Come vedete, praticamente un terzo del paese era sotto il controllo di Al-Shabaab. Poi c'era il Somaliland a nord, il Puntland nella zona a gomito, e vedete la zona azzurra controllata dal governo federale era minuscola, era una piccola zona al centro, praticamente un decimo della Somalia. Poi ecco, le cose migliorano. Ecco, se vediamo la tabella del 2013, una tabella, no, scusate, la tabella 427, questa è qua, la 427C, perché la 427B è quella dell'ottobre del 2010, la 427B. Poi la 427C è del marzo 2012 e si vede che qui il governo federale ha ricostruito l'alleanza con il Puntland, e ha riconquistato, è riuscito a contenere Al-Shabaab in una zona costiera a sud, riconquistando anche le zone Darod, quelle al confine col Kenya. Quindi insomma già nel 2012 aveva recuperato rispetto al 2010. Poi abbiamo una mappa del 2017 che effettivamente fa, ecco, questo è il momento di maggiore crisi di Al-Shabaab. Nel 2017 Al-Shabaab viene confinata in piccoli territori, un po' così a chiazza di leopardo, soprattutto in certe zone a sud, nelle zone a centro e poi dei piccoli francobolli a nord. Ecco, però recentemente Al-Shabaab ha recuperato terreno e se vedete l'ultima mappa, quella del marzo del 2020, insomma Al-Shabaab ha delle zone abbastanza vaste nella parte sud, nella parte centrale e sempre questi tre piccoli francobolli nella zona più a nord. Ecco, potremmo dire che oggi Al-Shabaab boh, ha circa forse un decimo in totale del territorio della Somalia. Un 10, ma forse 10, 15, diciamo magari un 15%, per essere generosi. Quindi insomma è riuscito a recuperare terreno. Ecco, quindi diciamo il conflitto in Somalia è sempre stato risolto al federalismo, però il conflitto con le corti islamiche non è del tutto risolto perché Al-Shabaab c'è ancora una fase di guerra. Ecco, i morti sono stati insomma mezzo milione dal 91 a oggi, e quindi in qualche modo diciamo la Somalia è considerato un paese non libero. Va bene, via, ci fermiamo qui. Il Kenya lo facciamo la prossima volta. Grazie. Ecco, questa è una breve appendice alla lezione numero 50 sul Kenya, perché in un primo momento avevo deciso di lasciare il Kenya nella lezione successiva, però ho troppi conflitti da analizzare e quindi ho fatto una piccola aggiunta sul Kenya alla lezione numero 50. Allora, siamo a pagina 79. Il Kenya non c'è stato un vero e proprio conflitto armato, ci sono stati semplicemente degli scontri, diciamo, successivi alle elezioni. Ecco, vediamo dalla mappa sulla composizione etnica del Kenya, che voi trovate appunto a pagina 80, vedete che il Kenya è diviso in tre parti. C'è una parte, diciamo, occidentale dove ci sono i gruppi etnici che sono chiamati appunto i gruppi etnici nilotici, il cui principale è dato dai Kalenin, che sono praticamente i gruppi etnici del nord dell'Uganda, quelli del Lord Resistance Army, quelli di Obote, di Okello, eccetera, eccetera. Poi c'è una parte orientale più povera, abitata dagli Oromo, che sono come quelli dell'Etiopia, e dai Somali, come quelli della Somalia. E poi ecco il cuore del Kenya è forse data da queste, diciamo, etnie del centro, queste azzurre e queste blu, che sono le etnie Bantu, all'interno del quale ci sono i Kikuyu. Ecco, se noi pensiamo dall'indipendenza in poi, il grande leader Jomo Kenyatta, del Kenya era un Kikuyu, quindi era esponente di queste etnie centrali. E tutto sommato Kenyatta ha governato abbastanza bene il Kenya, rendendolo uno dei paesi meno poveri dell'Africa, non possiamo dire più ricchi, ma sono in ogni caso meno poveri dell'Africa, e all'interno di un regime ibrido. Ha governato il paese per 14 anni, dal 64 al 78. Poi dal 78 al 2002 c'è stato invece un regime autoritario guidato da un certo Moi, che invece era dei gruppi etnici nilotici, quelli rosa, fucsia. Quindi ecco, in questo periodo i cittadini kenioti non hanno conservato un buon ricordo dei nilotici, perché hanno governato in modo più autoritario rispetto ai Kikuyu, rispetto ai Bantu. Ecco. Quindi Moi è stato al potere dal 78 al 2002, ha retto anche l'onda d'urto dell'89, però nel 2002 diciamo, ha vinto le elezioni di nuovo un Kikuyu, uno delle etnie diciamo, azzurre, quelle del centro. E lo stesso è successo nel 2008, vale a dire il candidato dei Kikuyu, che era appoggiato anche dalle etnie somale dell'est, ha sconfitto Odinga. Che era diciamo legato ai Kalenin, e quindi in qualche modo, diciamo, diciamo, la zona centro-orientale si è alleata per sconfiggere la zona occidentale. Ecco, lì ci sono stati gli scontri armati con circa un migliaio di morti. Alla fine di questi scontri armati c'è stato un governo consociativo in cui Kibaki è diventato il presidente e Odinga il primo ministro. Però questo accordo consociativo è durato solo una tornata elettorale, perché alle elezioni successive, nel 2013, non si è più presentato Kibaki, ovviamente, che era già stato eletto 2 volte, però si è presentato un altro Kikuyu, che è il figlio di Kenyatta, Uhuru Kenyatta, che ha di nuovo sconfitto Odinga, e a questo punto il patto consociativo si è rotto. E quindi in qualche modo, diciamo, il consociativismo, come vedete, dura poco, dura solo una scadenza elettorale. Nel 2017 ci sono state di nuovo delle elezioni, io mi ricordo ero in un aeroporto e riportavano questi scontri armati dopo le elezioni, sono verificati nuovi episodi di violenza, però Uhuru Kenyatta ha di nuovo vinto e Odinga è stato di nuovo sconfitto, quindi Odinga, insomma, non gli riesce a diventare presidente. Odinga ha boicottato il secondo turno, al secondo turno Kenyatta ha, diciamo, rivinto, però stavolta con una percentuale enorme del 94%. Ci sono stati nuovi scontri armati anche nel 2017, però stavolta solo una decina di morti e non il migliaio del 2008. Va bene, a questo punto ci fermiamo. Grazie.